Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Questa è la puntata 250 del Pointer Podcast. Oggi pomeriggio è sabato e stiamo registrando questa puntata stranamente in diretta su Twitch, nel senso che abbiamo così deciso di fare una prova. E mentre stavamo pensando un attimo a come organizzarla, ci siamo detti vabbè, proviamo, andiamo su Twitch in live. Non l'abbiamo fatto per molto tempo, non ricordo nemmeno quando è stata l'ultima volta.
È la seconda o terza live su Twitch che facciamo questa?
Probabilmente sì.
O una cosa del genere, sì.
L'abbiamo... Non ricordo puntate proprio intere streamate su Twitch.
Ricordo un evento Apple.
Ricordo, esatto, che ci avevano mandato la diffida.
Lo strike,
tipo,
sì.
Lo strike. Perché avevamo direttamente streamato il video. Però a parte quello, ricordo che all'inizio, proprio all'inizio, ne avevamo fatta qualcuna di diretta addirittura su Instagram, se non ricordo male. E poi credo che lì la cosa era morta e non avevamo mai più fatto dirette, un po' anche perché comunque non è facile, tra virgolette, magari fai in modo che ne so, l'ospite voglia farlo in diretta, l'intervista, quando siamo noi magari registriamo in orari un po' strani, quindi dici vabbè, non lo fai.
Poi la diretta su Instagram io morivo dentro, quindi ero io
la diretta su Instagram, sì, la diretta su Instagram, sì, boh, era, non era... troppo nemmeno utile forse ancora, a parte non ci avevamo ancora troppe persone che ci seguivano, adesso non è che ci abbiamo visto anche il pubblico, però sicuramente più di prima, e soprattutto il fatto, almeno all'inizio, il fatto di avere la possibilità di fare il montaggio dopo ci aiutava, perché mi ricordo che le prime puntate comunque ci avevano molto più
dettagli,
molto più post-processing di quanto ce ne abbiano adesso, perché magari adesso ti trovi che quando cambi argomento c'hai un attimo di silenzio e quello è il taglio che fai fondamentalmente alla fine del montaggio, mentre prima c'avevi proprio dei momenti in cui ti incartavi e non sapevi più cosa dire, cosa che ultimamente non abbiamo fatto e puntualmente succederà oggi, che siamo live e vabbè, però facciamo esperienza. Direi di cominciare. E io direi che cominciamo anche oggi, nonostante siamo anche live su Twitch, ricordando sempre i nostri contatti, che sono la nostra chat Telegram, la Pointer Chat, ci trovate su Telegram, potete trovare il link nelle note di questa puntata, se state ascoltando da Spotify, Apple Podcast o quello che sia, o tramite anche feed RSS, trovate sicuramente i link tramite la vostra app di podcasting preferita. Potete anche lasciarci delle recensioni, specialmente su Apple Podcast, perché oltre a lasciare le stelline potete anche lasciare una recensione scritta e in quel caso la leggiamo in puntata. La stessa cosa la potete fare con Spotify, nel senso che potete mettere potete mettere le stelline al podcast, ma non potete scrivere una recensione scritta. Quello che si può fare, se volete essere letti in puntata, è che commentiate una delle nostre puntate che sono state messe online.
E c'è una cosa che io non controllo mai.
Nemmeno io, in realtà, ogni volta che poi lo dico in puntata apro il sito mentre lo dico, e anche oggi in realtà non c'è nulla che vada evidenziato, per cui anche oggi mi dispiace non poter leggere i vostri commenti. La prossima settimana spero di trovarne alcuni
cerchiamo di farli sentire in colpa in questo modo.
Sto cercando di smuovere un po' le persone a lasciarci un commento, giusto? Anche se scrivete ciao, io sono comunque contento e vi leggo in puntata, quindi non so, se volete salutare qualcuno, se volete... Anche se scrivete un commento con un insulto, anche diretto a noi, ve lo leggo lo stesso, giusto? Facciamo così. Così arriviamo ad avere ci fate
la
felici.
Tagliamo una bestemmia nel Pointer Podcast e non ve la leggiamo.
Prima della puntata stavo parlando un po' con Eugenio di un ordine che ho fatto su AliExpress, e dopo tanto tempo che l'avevo lasciato nel carrello, così, perché era un po' che volevo fare un ordine da AliExpress di un po' di roba, diciamo, utile ma non troppo, e alla fine ho detto vabbè, facciamo questo ordine, e ci ho messo dentro anche uno strumento stranino, nel senso che non l'ho visto molto, ma da AliExpress l'avevo invece visto che lo pubblicizzava molto, che è un kit, viene venduto sia nella forma 8 in 1 sia nella forma 20 in 1, un kit di pulizia di strumenti, diciamo, di computer, fotocamere, telefoni, tutto quello, diciamo, di elettronico. E questo mi ha portato poi a smontare completamente la tastiera e a utilizzare questo kit, perché era appena arrivato, per ripulirla meglio. In pratica, è in questo 20 in 1, ora se state vedendo su Twitch lo vedete, è qua, praticamente c'ha una spazzola che esce fuori da questo cilindro, e dentro a questo cilindro ci stanno vari strumentini piccolini che permettono magari di pulire cuffie o cose simili, telefoni, cuffie, e devo dire che alla fine è un kit che fa comodo avere, non ti cambia la vita, ma magari ti porta, dopo che l'hai comprato, quantomeno nei primi giorni, a provare a ripulire un po' quello che avete in casa e che è di tecnologico, diciamo, e che non, solitamente non pulite, almeno io non troppo, finisco sempre con queste tastiere che sono strapiene di polvere. E la cosa positiva, almeno di queste tastiere meccaniche, è che si smonta completamente tutto, quindi oggi mi sono divertito a smontare tutti quanti i keycap, poi gli switch, ho fatto una pulizia che non avevo mai fatto praticamente, perché di solito mi ero limitato a smontare solo i keycap, però smontando gli switch sono uscite fuori cose che preferisco non analizzare nel dettaglio. E l'altra cosa che volevo un attimo discutere velocemente prima di poi immergerci nella puntata vera e propria, quindi l'altro puntatore, diciamo, chiamiamolo così, è un articolo che ho letto oggi proprio. Il titolo di questo articolo è Il monologo interiore delle macchine, è pubblicato su un sito che non conoscevo, si chiama indiscreto.org, è stato scritto da un professore che è Nello Cristianini, è un professore di intelligenza artificiale all'Università di Bath nel Regno Unito. E è un articolo, secondo me, interessante, che va un po' ad analizzare quello che è stata l'evoluzione dell'ultimo periodo dei large language model, e in particolare quelli che hanno introdotto quelle capacità di reasoning che ormai sono abbastanza comuni e conosciute nei vari strumenti, da GPT ad Anthropic o a Gemini, che ormai tutti hanno introdotto anche questa capacità di reasoning. E lui fa un'analisi, secondo me, abbastanza interessante, perché lui dice, ok, i primi language model che erano usciti, ci si era reso conto che, chiedendo di esplicitare un po' il ragionamento, erano in grado di dare risposte migliori anche se non avevano proprio capacità di reasoning, e questo poi ha portato alla nascita di queste chain of thought, che in pratica ti permettono di generare tutta una sorta di pensiero che questo language model fa, che poi viene probabilmente ripreso, no, e usato un po' come contesto per raggiungere un output finale che è migliore di quello che potrebbe darti se non facesse questa sorta di ragionamento. La parte interessante dell'articolo è questa considerazione finale, in cui lui dice: nonostante noi stiamo producendo questi large language model con capacità di reasoning che sono sempre più bravi in vari task che noi gli proviamo a dare da impasto, quindi task che sono benchmark più su domande magari umanistiche, a benchmark che invece sono più domande scientifiche, problemi di matematica, olimpiadi della matematica. Nonostante queste macchine continuino a battere un po' questi test, quindi a superare quelle che sono magari le nostre sfide, e non solo le nostre sfide, ma anche un po' la nostra paura, no? Che queste macchine ci possano essere migliori di noi in queste sfide. Nonostante questo, noi continuiamo sempre a dire sì, però quest'altra cosa magari non la fanno bene, e quindi le continuiamo a mettere alla prova cercando sempre il punto in cui non riusciranno ad essere come noi, e l'ho trovata una riflessione abbastanza fatta bene, sinceramente. Alla fine faceva degli esempi tipo, non so, sì, però avranno capacità di commuoversi, avranno, diciamo, la felicità, potranno provare la felicità di completare un qualcosa, finire qualcosa, riuscire a finire un qualcosa e poi essere felici, e queste sono quelle che poi, diciamo, le capacità che probabilmente queste macchine non avranno mai e che noi ancora consideriamo esclusive dell'uomo, mentre invece per il resto stiamo cercando un po' di metterle alla prova con tante cose, e magari oggi non ce la fanno, ma tra un mese poi esce un'altra versione più aggiornata che invece riesce a fare anche quello che un mese prima non era possibile. Quindi se avete del tempo, date un'occhiata a questo articolo, perché ti dà degli spunti sicuramente interessanti. Detto questo,
è il momento
è il momento di parlare della Switch con delle notizie ufficiali e con la domanda di rito che io ti dovrò fare, però prima parlaci della Switch e poi ti faccio la domanda.
Guarda, io parlo della Switch, ma io inizio subito con una cosa che ha scatenato un milione di polemiche, quindi io parto con il primo mini capitolo di questa cosa, questa presentazione che c'è stata della Switch, e ne parliamo un attimo, poi andiamo avanti con tutto il resto. Quindi, prima cosa, prezzi e quando esce, cosa esce e a quanto esce. Prezzo base della Switch 2 è più alto di quello che ci aspettavamo, perché poi noi quando è uscito il primo teaser abbiamo lanciato dei prezzi su delle indiscrezioni che c'erano state e eravamo un centinaio di euro sotto quello che poi realmente è, perché hanno annunciato la Switch prezzo italiano 469,99 euro, bundle Switch con Mario Kart World, quindi il nuovo gioco annunciato, poi ne parliamo, versione digitale a 509,99 euro. Questo già è il prezzo, che non è basso. Poi però quello che ha fatto infuriare il mondo è stato il prezzo dei giochi, perché Mario Kart World l'hanno annunciato a 80 euro per il gioco digitale, 90 euro per il gioco fisico. Questi sembravano i prezzi per tutti i giochi, in realtà poi con un altro gioco che hanno annunciato sembra ci sia anche un altro scaglione, che è 70 euro per il gioco fisico, 80 euro per, scusate, 70 euro per il gioco digitale, 80 euro per il gioco fisico. Quest'altro gioco con quest'altro prezzo è Donkey Kong Bonanza, che è un'altra cosa lanciata con l'ultima presentazione, un altro gioco lanciato con l'ultima presentazione, secondo me è bellissimo, ma anche di questo parliamo dopo.
Sono esclusive queste?
Queste sono esclusive Switch, perché si è scatenato l'inferno nel mondo quando hanno annunciato questi prezzi, perché già Sony e Microsoft avevano alzato i prezzi dei giochi per PlayStation 5 e per l'ultima Xbox. Nintendo con il prezzo di Mario Kart ha rilanciato aumentando di una decina d'euro il massimo che aveva raggiunto Sony con i propri giochi, quindi mettendolo a 90 euro. Ora, come dicevo, sembra che non sia lo standard per tutti i giochi, forse è stata una strategia di Nintendo per portare le persone a comprare la Switch con il bundle con Mario Kart, perché dato che la differenza tra Switch base, Switch bundle con Mario Kart è 40 euro, dicono compra di quella perché poi il gioco, se no, lo paghi 80 o 90 euro, non lo so. C'è stato il finimondo, effettivamente, cioè io da utente, videogiocatore, non un videogiocatore di quelli accaniti che giocano 8 ore al giorno, che però ogni tanto qualche gioco lo compra e gioca, è tanto. Che ne pensi? E poi io in questi giorni ci ho ragionato un po', non sono l'unico che ha fatto questa riflessione, ne ho sentite anche altri, io ti dico anche, secondo me, un ragionamento che potrebbe aver senso, partendo dal presupposto che non so felice che i giochi costino così tanto, però intanto ti chiedo che ne pensi.
Sì, allora, ho letto anch'io un po' le polemiche, probabilmente sono la persona meno adatta a commentare questa notizia, perché per quanto riguarda il gioco in sé, secondo me il prezzo quello lo trovo alto, perché alla fine il gioco forse è più quello il problema, il costo dei giochi, se davvero saranno giochi che costeranno intorno a $80-90, del costo della Switch in sé. Il costo della Switch in sé forse è comunque alto, perché se la confronti con la vecchia Switch, ok che sono passati anni, però la vecchia Switch aveva comunque un prezzo più basso delle console, sì, della stessa generazione, della concorrenza, no? Cioè aveva quei 100-150 euro in meno rispetto alla concorrenza, mentre adesso praticamente una Switch costerebbe, la Switch 2 costerebbe quanto, praticamente quanto una PlayStation 5?
Sì, più o meno sì, guarda, adesso guardo il prezzo aggiornato della PlayStation 5 su Amazon, ma no, costa di più, nel senso che ne ho trovata adesso una a 393 euro, poi metti 5,50 e con il bundle con il gioco, quindi costa uguale se non di più di una PlayStation 5.
Mi sembra un prezzo un po' alto, perché comunque stiamo parlando di una console che è un po' sempre, tra virgolette, castrata, limitata rispetto a quello che può essere una PlayStation 5, no? In termini di hardware proprio.
Poi parliamo dell'hardware e fa un po' ridere come hardware, comunque nonostante l'upgrade, però...
Cioè, la console forse con cui maggiormente la dovresti confrontare è la Steam Deck, no? Giusto, sì. La Steam Deck sì. Che costa però quanto? Steam Deck, non Steam, perché mi sa che la Steam...
Steam Deck, okay. È giusto, Steam Deck invece è quello.
Vabbè, comunque la Steam Deck su Amazon costa 500 euro, quindi sì. Dai, ci siamo, però l'hardware è più potente, credo.
Potente, ti permette di giocare a migliaia di giochi, esatto. Perché ti dà accesso al catalogo di Steam. Chiaro che Nintendo dalla sua ti dà l'accesso al catalogo Nintendo, che è quello per cui compri la Switch, alla fine.
Sì. Però se poi comunque devi comprare la Switch che già costa tanto e in più ogni gioco costa 80-90 euro, io penso che un po' la voglia ti passa. Forse la cosa diciamo positiva delle console Nintendo nel tempo è stata anche che il prezzo era sempre un po' più basso della concorrenza e quindi magari la vedevi anche come un qualcosa di... ci gioco con gli amici, non è una console che devi comprare. Cioè, la Switch la comprava anche quello che non era gamer incallito, sì, perché vero. Magari c'aveva a disposizione dei giochi che la sera ti vedevi per una cena con gli amici e dopo giocavi alla Switch. Mentre invece la PlayStation 5 la vedo come un qualcosa che magari la compra quello che è un pochettino più... Esatto, un po' più gamer che magari ci gioca anche da solo. Mentre invece la Switch la vedo un po' come una cosa più da gioco in compagnia. E quindi sì, già metterla...
Cose, è vero, sì.
Metterla già a un prezzo in quel modo più alto mi sembra un po'. Poi ne venderanno allora... sicuramente tantissime, secondo me, perché è una console che la 1 ha venduto tantissimo, ci ha avuto un successo incredibile. E un'altra cosa che volevo aggiungere, e poi ti lascio la parola, il prezzo. Cioè, bisogna anche ricordarci che il prezzo della Switch 1 è praticamente rimasto costante durante 8 anni, anche quindi non c'è nemmeno da dire, vabbè, adesso parte con un prezzo da... alto, ma che ne so, tra 6 mesi dai che la trovi a 100 euro in meno. Probabilmente non succederà.
No, e anche i giochi della Switch sono gli unici che anche adesso che hanno annunciato la 2, se vuoi comprare un gioco il prezzo rimane quello, che è un male. D'altra parte c'hai un grande mercato dell'usato, quindi esatto. Sai che nel momento in cui compri un gioco te lo puoi rivendere senza troppi problemi, con una piccola svalutazione. Ti butto là un ragionamento, parliamone, magari è una cazzata, però sto d'accordissimo con tutto quello che hai detto, 80 euro o 90 euro per i giochi sono veramente tanti. Se uno ragiona però sul tempo che uno spende per finire un gioco, cioè togli il fatto che poi forse adesso siamo anche abituati a comprare giochi, giocarci 10 ore, non finirli, metterli da parte e comprarne altri, però se uno decide di comprare un gioco, giocarlo... nel peggiore dei casi 20-30 ore, ma ci stanno giochi che ti portano via centinaia di ore, e se decidi di raschiare il fondo anche delle missioni secondarie, degli oggetti, veramente centinaia di ore, anche se parliamo di Switch, anche i vari Zelda Open World, se uno fa il rapporto di tempo speso per costo del gioco che compri rispetto a altri media che sono, che ne so, se io penso a quanto costa, prendiamo un romanzo appena uscito, quindi non le versioni economiche che vanno dai 20 ai 30 euro, 18 ai 30 euro, o un film al cinema che paghi 10 euro, ma un romanzo sono 10 ore, un film sono al più 3 ore, se fai il rapporto ore spese per quello che paghi e per anche la quantità di persone che lavorano su un videogioco e il tempo che ci vuole per svilupparlo, forse potrebbe non essere un prezzo fuori dal mondo. Alla fine, il mondo dei videogiochi è vero che è uno di quelli che ha più soldi, in cui girano più soldi in assoluto nell'ultimo periodo, non negli ultimi anni. Però è anche vero che non so quanto sia sostenibile lavorare 3 anni a un videogioco con un team di 200 persone e poi farlo uscire a 50 euro con una svalutazione che poi nel giro dei 3 anni, questo magari su PlayStation te lo tirano dietro a 30, a 25. Non so quanto diventa sostenibile lo sviluppo di questi videogiochi qua. Quindi dico, boh, sicuramente sono tanti. Forse però questo tipo di approccio fa cambiare il nostro approccio ai videogiochi. Nel senso che forse a sto punto uno si compra 1, 2, 3 videogiochi, se li gioca... fa più attenzione a quello che compra, non compra roba che non gli piace, se li gioca 200 ore e poi cambia gioco. Non lo so.
Però con Mario Kart ci giochi 200 ore?
No, no, guarda, infatti Mario Kart un po' come per me anche chi compra FIFA, chi compra questo tipo di giochi qua, ci stanno persone che ci giocano centinaia di ore, io mi annoio, io ci gioco con gli amici a casa, facciamo una serata Mario Kart un po' di volte da solo e poi mi annoio. Quindi sì, sono d'accordo, quelli sono party game e non...
Cioè un conto mi dici Zelda. Zelda magari ci giochi anche da solo e vabbè, lo pago 100 euro. Ci gioco 200 ore, non so se è possibile, sì, però ci gioco 200 ore. Vabbè, l'ammortizzo più o meno. Mario Kart ci gioco magari un'ora ogni tanto quando invito qualcuno a casa e giochiamo a Mario Kart.
Cioè, questo è vero, sì. Sì,
vale la pena? Non lo so. Cioè, a quel punto, lo sai cosa? Considererei meglio l'idea di affittarlo il gioco, nel senso, tipo come si faceva, cioè quando c'era Blockbuster,
vero,
Blockbuster
c'era.
Faceva affittare il gioco, andavi là, pagavi 5 euro, 10 euro, non so quanto costasse all'epoca, non me lo ricordo, prendevi il gioco, ci giocavi il tempo che Blockbuster ti dava la possibilità di tenertelo a casa, nel migliore dei casi te lo clonavi e c'avevi il CD col gioco, probabilmente, dopo che l'avevi affittato, e tu però quel gioco... continuavi a giocarci nei giorni successivi se te lo clonavi, altrimenti te lo tenevi lì qualche giorno e poi lo restituivi. Allora, nel caso di Mario Kart, che è un gioco che magari ci puoi giocare una sera, allora io dico, invece di darti 90 euro e usarlo una volta al mese, preferisco darti una volta al mese 5 euro, 10 euro e prima di arrivare a pagare 90 euro per un gioco ancora ne passa, insomma, no?
Sì, se consideri poi che adesso lo puoi fare tranquillamente con gli store online, sarebbe super semplice per
esatto,
noi, non so,
esatto.
Cioè, sì, in effetti è una bella idea, non so se per loro è una roba che gli porta più o meno soldi, però sicuramente per noi sarebbe favoloso.
Probabilmente porta meno soldi, ecco perché Blockbuster è fallito, infatti.
Sì, oddio, nel senso, sì, forse a loro porta meno soldi, però è anche vero che nel momento in cui cambia il prezzo, io devo fare delle scelte diverse sui videogiochi, magari il party game non lo compro più, se so un giocatore, se so uno sì. Che c'ha la console a casa perché mi piace giocare con gli amici, comprerò solo Mario Party Jamboree, Mario Kart e queste cose qui. Io magari compro Mario Kart se me lo dai sul bundle con la Switch e poi però quei giochi non li compro più, quindi sì, forse so d'accordo con te.
Donkey Kong invece, che mi dicevi prima, Donkey Kong
sì, è bellissimo. Allora, loro... Aspetta, andiamo con ordine. Intanto, quando esce? Esce il 5 giugno 2025.
La Switch questa? La Switch e i giochi anche?
No, la Switch che esce praticamente dopodomani. Il pre-order per l'Italia apre l'8 aprile e come dicevo c'è il bundle e la Switch normale. L'hardware, veloce proprio perché non hanno dato grosse specifiche, però abbiamo uno schermo che è leggermente più grande delle Switch precedenti perché è 7,9 pollici. Qui ti metterei a ridere perché se ti ricordi la Switch c'era la Switch normale e la Switch OLED. La Switch sì. 2 l'hanno presentata con un schermo LCD,
sì,
Full HD, quindi 1080p e...
però attaccato col dock arrivi a 4K 120 fps, giusto?
Sì, che sono veramente curioso di vedere se sarà vero, ma loro hanno dichiarato che col dock arrivi a 4K 120 fps, che diamolo per vero. La base c'ha anche la ventola interna perché evidentemente per fare questo
sì,
schermo ci avrà un po' di ci avrà bisogno della ventola. La memoria interna sarà no, anche 4K 120 fps se l'attacchi al...
Io anche avevo letto anch'io fino a 120, però
sì, sì.
Magari...
Però poi, mentre invece, se la stacchi dal dock, no, non è né 4K né 120 fps. Probabilmente lì è 60 fps, non so, e 1080p per insomma, la qualità. 256 giga di memoria.
Okay, ecco, 120 solo se il gioco lo supporta, non di...
Sì, bravo, corretto, sì. Solo okay. Che il gioco lo supporta.
Per chi ci ascolterà dopo, in differita, diciamo, abbiamo un paio di persone nella chat, uno è Lorenzo e uno è Michele, ciao, e Lorenzo ci stava facendo notare che 4K 120 fps solo se il gioco lo supporta, altrimenti è 60.
Esatto. Loro parlano di CPU, GPU potenziate, direi lo davamo per scontato e meno male, visto che gli ultimi giochi lanciati avevano qualche problema anche a girare sulla Switch normale. Controller magnetici con, noi l'avevamo, ne avevamo parlato quando avevano presentato il teaser, quella che sembrava una modalità mouse, e effettivamente è una modalità mouse, alcuni giochi la supportano e sembra una cosa
sembra carina. Molto carina quella cosa.
Sì, perché poi alcuni giochi che la supportano, secondo me, diventa interessante. Per come gioco io con la Switch, magari anche scomodo, perché non so sul divano come ci gioco, però se ti metti seduto sul tavolo, insomma, sembra...
L'ho vista su un video, perché qualche giorno fa hanno fatto a Parigi una demo, diciamo. C'erano un po' di recensori e facevano vedere appunto... questa sorta di mouse che poteva essere usato per giocare una sorta di hockey, possiamo dire, non so che gioco fosse, però praticamente spostavano il controller, no? E tramite touch praticamente, sì. Ricordava un po' la Wii, come funzionava la Wii, che aveva...
Sì, è figo, hanno fatto vedere nella presentazione anche... Metroid da giocare in quel modo e una sorta di basket su
Sì.
Sembrava figo, sono curioso di provarlo. E poi va bene, avevamo parlato lo stand che è regolabile. Ok, hanno presentato una cosa che ha fatto un po' ridere, nel senso che hanno presentato la Game Chat, che è una cosa tipo benvenuti nel 2006, che sembra veramente Discord portato all'interno della Switch, che però, battute a parte, effettivamente per chi gioca e ha quel tipo di interazione anche con le altre persone con cui gioca, è comoda sicuramente nella Switch. Ci hanno messo un po' a arrivarci, ma... Ci sta, videochiamata fino a 12 persone, c'hai il microfono integrato, se vuoi la telecamera la puoi attaccare esternamente e praticamente mentre giochi c'hai sotto i quadratini con gli altri amici, col gioco a cui giocano, e se ci attacchi la telecamera anche il video. Parlano di un microfono top che riduce i rumori intorno, bla bla bla. Vedremo, niente di...
Ma c'ha una telecamera alla Switch oppure puoi attaccarne... non c'ha,
puoi attaccarne una loro che vendono a parte, c'hanno invece un microfono integrato.
No, il microfono sì, non sapevo te. Ho trovato curioso, non so se ce l'aveva già la prima Switch, non credo, due porte USB-C, giusto? Una sopra e una sotto?
Sì.
Per...
una per ricaricare, cioè una per attaccarla al dock, l'altra per attaccare la telecamera quando se vuoi giocare... del video, penso, direi.
Questa mi sembra una cosa che magari va contro tipo le linee di design, no? Perché magari è più brutta, ma forse va più nella praticità, no? Quando spesso questa cosa l'ho sentita dire da gente che si è lamentata del fatto che l'iPad c'ha una porta USB-C e dicevano perché una porta, magari una la uso per la connessione, che ne so, lo schermo esterno, una per la ricarica, e loro non è sempre una. Quindi ecco, nella Switch mi sembrava un po' strano che invece ne fossero due, però è più pratico,
gli anni,
no?
Sicuramente. Gli anni dell'iPad in cui c'era Johnny, dobbiamo ringraziare che ce ne fosse una di uscita, perché avrebbe tolto anche quello.
Se avesse potuto, sì.
Sì, e invece una cosa che mi è piaciuta, che è un finalmente, è il game share, cioè il multiplayer locale, solamente locale, in cui se c'è un altro amico con la Switch, quell'altro amico non deve per forza avere il tuo stesso gioco. Cioè, per esempio, se io ho Mario Kart e siamo nella stessa casa e vogliamo giocare a Mario Kart insieme su due Switch diverse, non è necessario che tu ci abbia Mario Kart, e questo è un meno male. Solo locale, quindi purtroppo questa cosa, se siamo in due posti diversi, non funziona, però già mi sembra un passo avanti. Adesso
c'è il momento della domanda che ti devo fare, però.
Ah, ok, poi ti dico anche i giochi che hanno presentato al volo, alcuni, perché poi
tu che sei stato uno di quelli che penso ha preso la Switch forse tra i primi, all'inizio mi sembra, se non ricordo male, l'hai presa subito quasi?
No, un paio d'anni dopo in realtà.
Ok, farai il preordine?
Allora, guarda, in realtà penso forse sì.
Ok.
Forse sì, perché mentre nella prima Switch, altra domanda mi chiedo, se il game share però obbliga entrambi ad avere la subscription a Nintendo Online. Lo sai che questo non lo so e me lo chiedo anch'io, perché io inizialmente pensavo di no, perché ho detto vabbè, se è locale magari questa cosa non comporta la necessità di avere l'abbonamento al Nintendo Online, però potrebbe anche essere una di quelle cose che, diciamo, loro utilizzano per aumentare un po' gli abbonati al Nintendo Online. Quindi, boh, per logica mi sembra di no, però secondo me la mettono lì in mezzo, un po' come Nintendo Online è necessario per il game chat di cui parlavamo prima, che vabbè, uno lo dà per scontato perché nel momento in cui stai giocando online o comunque ti colleghi online con la Switch è necessario, però insomma sì, però questa cosa me la chiedevo e c'hai ragione, secondo me potrebbero inserirlo in quella roba lì.
Io nella pagina, adesso ho aperto la pagina di GameShare e l'immagine c'ha una Switch 2 e una Switch 1, almeno sembra. È possibile che sia così oppure...
Lo sai che questo non lo so, non so se sono stato poco attento io, se qualcuno in chat ne sa di più.
Poi io qua vedo che vedo una Switch troppo colorata per essere la 2, quindi forse...
Ah no, potrebbe essere anche la versione coi...
No, no, però dovrebbe sembrare la 1, quindi secondo me
dovrebbe essere possibile. C'è scritto in
e non so se questa domanda, cioè se sai la risposta. GameShare, il gioco gira su una delle Switch e le altre tipo
no, diciamo, non penso.
Non è tipo mirroring o comunque.
Oddio, non lo so, però
I share
bella my domanda, game, non ho idea.
Completo together.
Non ho la minima idea di come funzioni.
Allora, qui dice Nintendo Switch 2 può condividere i giochi localmente, mentre la Nintendo Switch no, ma entrambi possono ricevere games locally shared, quindi secondo me anche essere, è una che fa
visto che una fa mirror sull'altra, però non lo so, vediamo.
Secondo me, da come la vedo dal sito, sembra che diciamo la logica gira su una Switch e le altre semplicemente fa tipo mirroring, sembrerebbe così. È interessante comunque questa cosa.
Sì, molto, sembra, anche perché sono curioso di vedere come l'hanno implementata questa cosa qua. Tornando alla domanda tua, pre-order penso di sì, perché quando ho comprato la 1 ero l'unico qui che giocava, adesso anche Giulia spinge per comprarla, quindi... Cioè, quando c'ho anche il supporto di qualcun altro per fare il pre-order mi sembra il minimo. Quindi sì, probabilmente sì, però vediamo un attimo la presentazione. A me l'evento di lancio non è piaciuto tanto, cioè hanno fatto veramente un ok, poi parliamo dei giochi. Secondo me come lancio, come console, più giochi che hanno lanciato insieme, è migliore questo della Switch 2 rispetto a quello che abbiamo visto di PlayStation Xbox, per quanto mi riguarda, perché sia su PlayStation che su Xbox abbiamo dovuto aspettare un paio d'anni per vedere dei giochi che ti facevano dire ok, io voglio comprare la console nuova per giocare a questo gioco qua. Su Switch, tutto sommato, secondo me, ok, Mario Kart è Mario Kart, quindi o ti piace o non ti piace, per quanto mi riguarda non è quel gioco che ti fa strappare i capelli e dire oh mio Dio, devo comprare la Switch. Donkey Kong a me è piaciuto un sacco, Donkey Kong Bananza, non ho ben capito, sembra un open world, sembra molto stile Super Mario Odyssey come tipo di movimento che c'ha Donkey Kong all'interno del mondo, ma non so sicuro se che sia open world o meno. Però sembra bellissimo. Vi lasciamo il trailer nella descrizione della puntata, mi è piaciuto tanto. C'è molto bello di From Software, hanno presentato in esclusiva per Switch 2 The Duskblood, che appena visto da un po' dei rimandi a Bloodborne, e insomma sembra molto bello. Poi hanno presentato tutta una serie di giochi che so... o terze parti o giochi che già erano presenti su Switch 1 e che puoi pagare una sorta di sovrapprezzo per giocare con o qualche cosina in più o sfruttando le potenzialità di Switch 2, tipo i due Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, che adesso puoi giocare finalmente su un hardware che in teoria li regge come si deve, e chiaramente non puoi riutilizzare quelli che c'avevi su Switch, devi pagare un piccolo upgrade. Però ecco, a me la line-up dei giochi è piaciuta.
la console, al netto del fatto che secondo me fa ridere il fatto che mi presenti una nuova console con uno schermo LCD e non uno schermo OLED, visto che vieni da una generazione in cui la versione OLED l'avevi già lanciata, e quindi già sappiamo tutti che tra 2 anni tu lancerai Switch 2 OLED. Questa cosa fa ridere.
Quel punto mi chiedo il prezzo.
Capito. Switch Online adesso ci avrà anche alcuni giochi del GameCube, tipo se non ricordo male c'è Soul Calibur 2, Zelda Wind Waker e altri che se ne aggiungeranno, perché poi nella presentazione scorrevano le copertine dei giochi e c'era Luigi's Mansion 1, c'era un sacco di giochi per ora, non tutti ma alcuni sì, e anche questa è una cosa carina. E oh, più o meno questo, ti ho detto, a me l'evento in sé per sé non ha fatto impazzire, perché era, l'hanno riempito anche di un sacco di informazioni, tipo questa SD non la puoi utilizzare, potrei utilizzare quest'altra, puoi spostare i dati dalla Switch vecchia alla Switch nuova, tutte informazioni di cui secondo me non fregava niente a nessuno, ma e che davamo per scontato. Però per il resto, secondo me, per i giochi e per il resto è stato figo.
Cioè, una cosa non mi è chiara, no? Perché poi abbiamo un follow-up real-time di Lorenzo dalla chat. Allora, io ho capito che di base nella Switch, quando la compri, c'hai 256 giga di spazio.
Sì.
Se non ho capito male. Ok, questo spazio ti serve per caricarci i giochi, quando compri il gioco fisico, sì, e per scaricarceli, sì, no? Sì. Non ho capito il discorso della micro SD aggiuntiva. Serve per aggiungere spazio nel caso in cui ti serva?
Cosa. O... Sì, cioè, adesso nella Switch 1 la... No, forse con 256 giga di spazio no, dipende da quanto peseranno poi i giochi adesso. Mm-hmm. Nella Switch 1 c'avevi 32 giga e praticamente quando compravi la Switch compravi anche la SD perché sapevi che non bastava lo spazio. E quindi vedremo quanto pesano. Non è fondamentale, però secondo me a un certo punto... Se
però col
un
fatto
po'
dei giochi 4K...
Lì...
Cioè, immagino, non so, io non sono esperto di videogiochi o di game design, però immagino che aumentando la qualità del gioco, come in termini di video, immagino che tutto quanto quello che c'è dentro... allora...
Cioè, ci sono due Eugenio, è vero.
Ci sono due Eugenio.
Voglio.
Sì,
questo...
sì,
che... potrebbe anche aumentare, in effetti sì, potrebbe anche aumentare la dimensione del gioco su Switch, quindi magari stiamo da capo a 12 come con Switch 1, è aumentato semplicemente la dimensione base della memoria che te danno, perché poi sai che ci avrai i giochi che pesano di più e quindi è l'equivalente dei 32 giga di prima.
Allora, leggiamo la chat e facciamo dei follow up real time.
Sì.
Allora, Lorenzo ci dice che Switch Online Membership non è richiesta per Game Chat fino al 31 marzo 2026,
sì,
poi sarà richiesta,
esatto.
E da come sembra era come dicevamo, ovvero che Game Chat è in pratica un mirroring dove una Switch 2 fa da...
Game Share,
sì, scusa. Una Switch 2, sulla Switch 2 gira il gioco su una Switch 2, okay. Le altre ricevono il gioco, diciamo, in modalità mirroring, poi il gioco chiaramente non rimane dopo che finisci di giocarci, e questo è come funzionerà, e fino a marzo 2026 comunque sarà gratuito funzionerà gratuitamente. Poi diceva che era d'accordo con te sul discorso dei giochi, e l'altra cosa era riguardo allo spazio, nel senso che le cartucce della Switch 2 non hanno il gioco dentro, ma in realtà contengono una chiave che poi ti fa scaricare il gioco, quindi anche lì il gioco poi lo devi scaricare, e quindi ecco perché probabilmente serve così tanto spazio aggiuntivo e l'eventuale schedina aggiuntiva, cioè non schedina, la micro SD aggiuntiva. Ho visto che servono delle micro SD specifiche per sfruttare al meglio anche la velocità di scrittura, qualcosa del genere, cioè c'era un elenco di caratteristiche che queste micro SD dovrebbero averci, da quello che ho visto.
Sì. Sì, probabilmente la velocità di scrittura e lettura.
Su questa non lo so, probabilmente lo sai tu. Dico,
ho visto che hanno presentato anche qualcosa dei giochi Pokémon, ma è un mondo che seguo poco e quindi
l'hai
non
ignorato.
So bene. Okay. E quindi non so bene cosa ci sarà, però immagino che quelli siano i giochi che non so se sono remastered o se non ho idea, però c'è qualcosa di Pokémon anche su Switch 2.
tornando al prezzo, poi penso che chiudiamo il capitolo Switch, sì. Non so se ci abbiamo, se c'hai altro da dire, sennò dopo. Tornando al prezzo, io ho letto un po' su Reddit, girando orde di utenti avvelenati per il prezzo, che cioè, c'erano i commenti del tipo Nintendo vi auguro un exploit hardware non patchabile tipo da scoperto al day one, cose di sto tipo, e c'era chi cominciava a dire ma ci saranno emulatori, e nei commenti un po' si discuteva sul fatto che probabilmente, ammesso non concesso che ci saranno, servirà tempo, e quindi c'era chi chiedeva ma quanto ci vorrà per un emulatore, e dicevano quantomeno un paio d'anni per avere qualcosa che magari ti faccia girare i giochi della Switch 2. Però ecco, non è stato preso benissimo, secondo me, il discorso del prezzo online. Cioè, ho visto molta gente che era abbastanza arrabbiata con Nintendo.
È vero. Allora, è vero, torniamo sul prezzo. Erano tutti arrabbiatissimi, sia per il prezzo della Switch che per il prezzo dei videogiochi. Secondo me va valutato intanto che la Switch 1 è uscita 10 anni fa, e quindi magari quel prezzo poteva essere buono all'epoca, magari non è più buono adesso. Poi io, per quello che dicevo prima sulla presentazione il lancio della Switch contro il lancio di PlayStation e Xbox, io attualmente sono più felice di dare quei soldi a Nintendo per avere una console su cui giocare rispetto a PlayStation, dove magari potevo giocare per 3 anni Remastered e adesso Astrobot. Questa è l'unica cosa con cui avrei giocato con PlayStation, che infatti ancora non ho comprato. Quindi sì, è vero, il prezzo è più alto, però alla fine il problema è più il costo del gioco che il costo della console, nel senso che la console costa 150 euro in più rispetto a quello che ti aspettavi. Li spendi una volta, non è quello il problema.
Ma poi
il problema
è
l'aumento
perché
sui prezzi dei giochi. Esatto, è ammortizzato.
La console se la tieni 8 anni.
Dai, sì, non è lì il problema. Il problema è sui giochi. E magari lì possiamo fare il discorso che facevamo prima sul fatto che potrebbe non essere così assurdo e magari era insostenibile prima. Mo ci stanno un po' di domande interessanti. Ecco, intanto $80 per una versione solo digitale, sì, sono d'accordo, è tantissimo. Però, vabbè, prima avevamo fatto tutto il ragionamento per cui forse ci potrebbe stare, forse non era sostenibile un costo così basso, visto il numero di persone che ci stanno dietro e quanto tempo ci vuole per finire un gioco, ma ok. Domanda spicy, Switch 2 o Steam Deck? Questa è difficile, nel senso che idealmente, secondo me, io vorrei due console portatili a casa. Una è la Switch, ma perché uno compra Switch non per comprare una console con cui puoi giocare in portabilità. Io compro Switch per giocare ai giochi Nintendo. Poi vorrei una console per giocare i giochi di terze parti su un hardware decente, perché poi ancora non siamo sicuri che sulla Switch giri tutto come si deve, perché è vero che From ha lanciato il The Dusk Blood in esclusiva, però magari sviluppandolo in esclusiva per Switch faranno della roba ottimizzata per quell'hardware lì. Non lo so se riusciranno a fare il porting dei giochi AAA che girano su PlayStation 5 e portarli su Switch. Questo me lo auguro, ma non ne so sicuro. Quindi io, se ne dovessi scegliere solo una, prenderei Switch, ma per il tipo di giocatore che sono attualmente. Volendo, cioè potendo, prenderei Switch, e a quel punto per me sarebbe da scegliere o Steam Deck, oppure la butto lì e mi aspetto o degli insulti in chat, oppure una controrisposta a questo. Io mi aspetto una versione 2 da qui a poco della console portatile di Sony, e magari memoria interna, magari solamente con cloud gaming, ma quella per me sarebbe interessante.
Ma c'hanno qualcosa, giusto? Cioè, mi ricordo in passato avevi parlato di PlayStation Portal, se non ricordo male, che era
chiama così, non mi ricordo qual è il nome, mi sembra sia PlayStation Portal. È praticamente una
faceva da mirroring, fondamentalmente.
Hai mirroring dalla PlayStation, poi sì. C'è stato un aggiornamento del software che ti permette, se non sbaglio, anche di fare cloud gaming, che era in beta fino a qualche tempo fa. Quindi io mi aspetto da qui a poco che lancino una versione 2 di quell'affaretto lì bellissimo, che ti permetta anche di giocare in giro senza avere i giochi salvati in memoria, quindi è limitato rispetto a Steam Deck e Switch 2, però ti permette di giocare anche le esclusive PlayStation. PlayStation diciamo... Portal Remastered for PlayStation 5 console, vero, però da qualche mese hanno aggiunto la possibilità di fare cloud gaming, quindi io mi aspetto che la rilascino una roba del genere, e secondo me sarebbe interessante, perché a quel punto te becchi le esclusive PlayStation, i giochi di terze parti che girano su PlayStation, un abbonamento a PlayStation Plus che ti permette di giocare più o meno a tutto, e a quel punto io farei questa e la Switch 2. Chiaro che Steam Deck fai... ti metti dentro praticamente qualsiasi gioco giri su Steam, non mi ricordo se permette anche l'abbonamento al servizio di Microsoft, ma insomma anche quello sono abbastanza sicuro di sì, ma sarebbe interessante anche quello, quindi boh, io se ne dovessi scegliere uno andrei di Switch, però insomma secondo me uno ne dovrebbe comprare due.
Sì, no, vabbè, io non sono un videogiocatore, quindi non il mio parere conta poco, però diciamo che per come sono io non prenderei PlayStation 5 o PlayStation portatile di nuova generazione, chiamala un po' come preferisci, o la Steam Deck, ma prenderei la Switch per i giochi, perché però non sono una persona che si mette a giocare da solo, e quindi i giochi della Switch invece mi sembrano qualcosa che puoi giocare anche in compagnia, puoi... Cioè, non mi vedo da solo a giocare nemmeno a Zelda, per esempio. Ci ho provato, ma non mi ci sono trovato. Invece a giocare a giochi tipo Mario Kart o Super Mario di altri tipi, anche con altre persone, quello lo faccio volentieri. Quindi quello lo farei. Cioè, l'unica cosa che comprerei oggi, se dovessi comprare una console, è la Switch. Senza dubbio. Per i giochi, non per altro. Solo quello è il motivo.
Ci sta.
Se non hai altro della Switch, volevo parlarti un po' di un protocollo, una tecnologia, non so, chiamiamolo è un protocollo in realtà, di cui un po' si parla ultimamente. Torniamo a parlare di LLM, però stavolta parliamo di fare qualcosa con l'LLM, che non è soltanto fargli domande e aspettare una risposta, ma magari svilupparti qualcosa che ti può essere utile.
Che converta le immagini in immagini stile Studio Ghibli.
Non è quello. Allora, voglio parlarvi di Model Context Protocol, che adesso, da adesso in poi chiameremo MPC, MPC, perché è il modo in cui si chiama un po' in questo ultimo periodo, se ne parla molto. E in realtà è un qualcosa che è in giro da novembre, e è un protocollo che è stato proposto da Anthropic, che, se devo aprire una piccola parentesi, tra le tutte le aziende che stanno lavorando nell'ambito LLM e che hanno proposto chatbot, è l'azienda che apprezzo di più, perché non soltanto dà un chatbot, un LLM, chiama un po' come preferisci, che è buona come qualità, diciamo, di conversazione, insomma, ti dà buone risposte, ti aiuta a fare molte cose, quello che la stessa, insomma, si ottiene con ChatGPT, Gemini o quello che sia, ma l'azienda la vedo come un'azienda che ha attenzione a tanti altri dettagli, a tanti altri aspetti che invece non vedo nei competitor. Per esempio, qualche giorno fa Anthropic ha rilasciato due paper molto interessanti in cui hanno studiato un po' l'interpretabilità di questi LLM. Non l'ho ancora letti, quindi l'ho visto un po' così, molto da lontano, quindi non ne parlo oggi, spero di leggerli, di parlarne in una delle prossime puntate, ma fanno molti lavori anche più di safety di LLM, interpretability di LLM, e cosa che non ho visto fare, per esempio, almeno non mi è sembrato, o me lo sono perso, non ho visto fare ai vari competitor, o comunque l'hanno fatto senza magari metterlo troppo in evidenza quanto ha fatto Anthropic. E non è la prima volta che fanno studi di questo tipo, perché qualche mese fa abbiamo parlato anche qua al podcast del paper, quello del ponte, quello di San Francisco, e quello pure aveva fatto abbastanza scalpore, perché hanno tirato fuori dei risultati piuttosto interessanti. Vabbè, chiusa la parentesi sulla adorazione per Anthropic, hanno rilasciato da novembre questo protocollo, si chiama Model Context Protocol. A cosa serve? È uno standard che permette, dato un LLM, di interagire con dei dati, o con delle fonti di dati che possono essere sia delle fonti di dati che stanno in remoto, sia dei dati che c'hai in locale. Quindi tu potresti potenzialmente scriverti la tua integrazione con qualcosa che gira in locale e la LLM ti risponde su prendendo, diciamo, in considerazione i tuoi dati locali. Tutto questo standard c'ha tre componenti, principalmente. Un host, che è praticamente l'app di intelligenza artificiale che è basata su un LLM, tramite la quale interagite poi con questi dati. La prima, che, se non ho capito male, che è stata rilasciata, che supporta questa funzione, è proprio quella di Claude, cioè la versione di Claude Desktop, che è in automatico in grado di capire se tu localmente sulla macchina c'hai in azione gli altri componenti, ovvero per esempio l'MPC server, che è quello che effettivamente ti permette o di andare a prendere dati magari dall'esterno o anche di prenderli localmente, quindi poi espone delle API, dei tool all'host. E poi c'è un client MPC che praticamente è integrato all'interno dell'app AI e è quello che ti permette poi di mantenere la connessione col server e accedere a questi dati. Ho visto poi negli ultimi giorni che dato che se ne è parlato molto, anche varie aziende hanno proposto il loro server MPC. Per esempio GitHub è una di queste. Anthropic all'inizio, al rilascio di questo protocollo, aveva rilasciato varie esempi di server MPC. Uno era quello proprio di GitHub, poi hanno collaborato con GitHub, da quello che ho capito, e hanno sviluppato proprio un server MPC che ti permette di andare in qualche modo a interagire tramite Claude Desktop con GitHub, nel senso che puoi fare domande tipo sulle tue repo, quali sono le mie repository, domande di questo tipo. E questo non è introdotto soltanto all'interno di Claude Desktop, ma è introdotto anche all'interno, per esempio, di VS Code. VS Code ha un supporto beta a questi MPC. In questo caso VS Code funge da host client, diciamo. Tu in locale sulla tua macchina ci avresti sempre un altro MPC server, e quindi da VS Code potete interagire poi con l'MPC server e fare domande, per esempio, sul vostro account GitHub. Nella pratica quello che succede è che questo protocollo standardizza un po' il modo in cui questi chatbot riescono a interagire con dei servizi esterni. E la cosa bella è che c'è una repo, che poi metto nelle note della puntata, la metto magari anche già adesso nella chat su Twitch, che è un elenco di tantissimi, ma proprio tanti, server che sono già disponibili. Alcuni di questi sono scritti proprio dall'azienda stessa che magari propone quel servizio, tipo GitHub ad esempio, ma scorrendo qua la lista ce ne stanno veramente tante, di aziende che hanno già prodotto il loro MPC server in modo tale che voi possiate interagire da Claude, per esempio, col servizio, tipo c'è l'MPC server di Grafana, che immagino facciate girare in locale per interagire con le vostre board Grafana, immagino. Poi ce ne stanno tanti altri che invece non sono controllati necessariamente dall'azienda. Per esempio ci sono dei server di community. Avevo notato prima che c'era il server, per esempio, di Ableton, che tramite, immagino, Claude vi permette di controllare Ableton, oppure c'è il server di Airbnb che magari vi fa controllare Airbnb tramite l'LLM. Ma per esempio c'era uno, avevo visto prima, di server che permette di connettersi con dei database SQL, quindi voi in pratica scrivete tramite linguaggio naturale le query e quello tira giù i dati che voi richiedete direttamente tramite questo server. E questo gira in locale, quindi è una cosa positiva, perché non è che non state dando, cioè almeno sulla carta non state dando dati alla LLM, perché in teoria semplicemente la LLM fa da interfaccia tramite la quale voi fate delle domande e tramite il server vengono poi date inviate delle risposte. Quindi l'ho trovata una cosa molto interessante, su cui secondo me c'è anche la possibilità di giochicchiare e tirar fuori degli applicativi interessanti. Come vi dicevo, ci stanno dei server già pronti, e la cosa bella è che in realtà poi sempre tramite l'organization, cioè all'interno dell'organization dov'è anche la lista dei server, ci stanno tanti SDK scritti in vari linguaggi che permettono di scrivervi praticamente il vostro MC Model Context Protocol server, in pratica. Io, per esempio, ho visto prima c'è in Python, c'è in Rust, c'è in Java, TypeScript. Insomma, i linguaggi principali li trovate. Quello in Python, vedevo prima che in pratica quello che fate nel momento in cui definite questo server, vi definite varie funzioncine, tipo c'era l'esempio classico in cui chiedete di fare delle somme o delle sottrazioni, quindi la calcolatrice tramite l'LM, e vi definite dei tool, quindi avrete annotate le varie funzioni con la MPC tool, scrivendo MPC tool, e poi definite dentro la funzione quello che la funzione fa, tipo la funzione somma, che prende due numeri e restituisce la somma. La cosa bella che vedevo è che poi voi potete far girare il server in locale, e se lo usate, se ad esempio avviate Cloud Desktop, Cloud capisce che c'è un server MCP che gira sulla vostra macchina e vi dice: ok, questi sono i tool che c'hai a disposizione, puoi usufruirne, puoi chiamarli in qualche modo. E è una cosa molto che semplifica in qualche modo qualcosa che io mesi fa, ormai saranno passati più di un anno, avevo provato a fare in realtà con LangChain, che era chiamare tramite un LLM dei tool, quindi chiamare delle creare diciamo dei tool, nel senso che con LangChain in quel caso mi ero creato dei piccoli tool che a seconda di quello che scrivevo sull'LLM, in quel caso avevo provato forse, cioè da terminale, tipo scrivevo, non so, fai questa cosa, e l'LLM doveva capire che io non stavo chiedendo di tirare fuori un'informazione che era già nel training set, ma era qualcosa che doveva instradare verso LangChain in pratica. Ora mi ricordo tutti i dettagli perché è passato un po'. E questo sembra la versione più avanzata, e sembra un qualcosa che almeno sulla carta non sembra troppo complicato da implementare. Quello che volevo provare prima era tipo fare qualcosa, visto che abbiamo tante registrazioni del podcast, anche già tra l'altro tradotte, cioè da speech to text, farci qualcosa, non so bene cosa, giusto per provare quello in Python, che ne so, qual è stata l'ultima puntata pubblicata, qual è stata la puntata con più parole pronunciate, non lo so, cose così semplici, stupide, non chiaramente deve avere non che serva a qualcosa, giusto per provarlo un po' e vedere cosa si può fare. Secondo me si possono fare cose veramente carine, ci si può divertire abbastanza con questo protocollo qua, e vedo che molte aziende lo stanno adottando, hanno implementato vari server già, quindi per esempio quello di GitHub vedevo che si doveva tipo scaricare e farlo girare dentro Docker, e secondo me è un qualcosa veramente divertente. Una delle prime cose dopo da che ho provato come l'ho detto prima LangChain. E avevo provato questi tool, non avevo poi trovato nient'altro che mi avesse fatto dire: adesso lo voglio proprio provare, voglio fare un'applicazione con un LLM che faccia qualcosa in più del rispondere alle domande. E questo invece mi ha in qualche modo riportato un po' di voglia di provarlo, ecco, vediamo se lo faccio, vediamo se riesco nei prossimi giorni. E Lorenzo diceva che aveva avuto un'idea simile con le puntate di The Bug Mind. Questa cosa in realtà ci avevo già pensato in passato per farci diciamo una sorta di rag sopra, nel senso di rispondere un po' alle domande. Però lì, in quel caso, non so sicurissimo che mi potesse rispondere a troppe domande specifiche, mentre invece avevo pensato, che ne so, faccio il tool che mi dice qual è stata proprio l'ultima puntata e mi risponde, che ne so, in questo caso 250, solo quella informazione lì. Poi altre informazioni, più diciamo domanda-risposta, sarebbe forse più un rag, che probabilmente lo puoi fare lo stesso in qualche modo anche con questo server, questo protocollo qua. Però forse, da come ho capito io, è più chiamo un tool che fa qualcosa sotto e non soltanto una risposta, diciamo, estratta dal testo. Non lo so, è da esplorare. Ora ho esplorato un po' soltanto la teoria, poi nella pratica non l'ho ancora provato, quindi magari forse ci si fa anche più di quanto pensassi, ecco. Però è... vedevo che c'avevi forse domande.
No, dico due domande stupide. Quindi, se ho capito bene, questi MCP sarebbero è come se tu te creassi dei piccoli servizi, fondamentalmente espongono delle API che restituiscono i dati all'LLM e poi l'LLM elabora questi dati, gli danno un po' di contesto e te restituiscono il contesto.
Sì, da quello che ho capito, sì.
Ok. E girano in locale, ma è possibile anche tipo pubblicare il tuo MCP e renderlo accessibile direttamente da Claude o da ChatGPT?
Allora, io quelli che ho visto richiedevano comunque che tu lo facessi girare in locale, anche perché poi Claude stesso aveva bisogno di vederlo sulla macchina. Questa era una domanda che mi ero fatta anch'io. In realtà quelli che avevo visto prima erano tutti fatti così e la maggior parte dicevano scarica di questo, fallo già dentro Docker e Claude da solo capirà che esiste e che c'è, che può chiamarlo. Stessa cosa su quelli che puoi connettere con VS Code. Quindi ti direi che in realtà vanno fatti girare localmente, però su questa cosa magari facciamo un follow up la prossima puntata, perché non so, non lo so sinceramente.
Vabbè, però mi sembra una figata, mi sembra veramente una cosa carina e sì, cioè, si possono fare tante cose nel momento in cui c'è un servizio che ti restituisce dei dati.
Allora,
se provi e ti viene fuori qualcosa di carino, ne riparliamo in puntata, riparliamo. Perché secondo me è figo.
Allora, io l'ho cercato, la prima risposta, blog di Cloudflare che dice build and deploy remote model context protocol, quindi su Cloudflare, quindi immagino che sia anche possibile deployarli su servizi esterni, quindi in qualche modo puoi connetterci. C'ha senso forse anche perché... Ah, ok. Credo che siano poi cambiate le cose, perché in realtà, ecco, vedi, ho trovato un tweet di una persona che lavora Anthropic che diceva che a novembre, quando erano stati pubblicati inizialmente questi MCP, parlava che erano supportati solo localmente e il server andava girato sulla macchina locale. Poi magari nel tempo sono cambiate cose, quindi è probabile che in realtà qualcosa online si possa fare, però ecco, dipende un po' secondo me dall'utilizzo, perché a seconda di quello che esponi c'ha più senso che sia solo locale.
Ma sì, infatti era più una curiosità, perché c'è dei dati che siano interessanti per il pubblico per fare una roba del genere e metterla online.
Esatto, esatto. La cosa che è carina, aggiuntiva, che va sempre nella direzione di far tutto localmente, non solo... Allora, sì, ci può interagire con Cloud Desktop, ci può interagire per esempio con VS Code, ma leggevo di guide che in realtà ti ci facevano interagire anche tramite LLM che giravano tramite un Llama, quindi potenzialmente ti puoi far girare sia il tuo LLM, sia l'MCP server, quello che preferisci, localmente, e in teoria dovrebbe essere a quel punto tutto locale senza passare tramite un LLM che comunque è sempre in qualche modo ostata da qualcun altro.
Chiaro. Okay.
Quindi è qualcosa che va molto nella direzione di fornire tu il contesto all'LLM, personalizzartela. Lo vedo come un qualcosa che ci può avere degli utilizzi specifici in alcuni contesti. Immaginati che magari c'hai dei dati che non possono uscire, banalmente quello che l'MCP server con SQL, certo. Magari tu non vuoi che dare tutto il tuo database a OpenAI o Anthropic, però te lo fai girare localmente e, che ne so, potenzialmente rende più facile l'interazione magari con questo database senza che la persona che ci interagisce sia incapace nemmeno magari di scrivere una query. Cioè a quel punto
probabilmente te semplifica anche il fatto che non devi più sviluppare 2000 interfacce o pensare a 2000 cose, tiri su solamente questo servizio e poi è l'LLM che ti permette di interagire con i dati. È una figata.
Sì, ma per esempio, se c'hai magari fai girare localmente qualcosa che ti legge le mail e tu puoi fa domande sulla mail. È un po' quello che magari aveva pubblicizzato anche Apple all'inizio con Apple Intelligence. Non so poi come è andata la cosa, perché sinceramente c'ho uno scarso interesse verso c'ho avuto poi uno scarso interesse verso quello che hanno fatto negli ultimi mesi.
Tra parentesi, io ho aggiornato, ma non avendoci un iPhone 15 Pro 16 non lo posso usare.
Quindi... Ah, giusto. Vabbè. Quindi vedremo. Ti sei perso. Io avevo sul Mac, mi era comparsa l'iconcina di Siri in alto a destra. Ho notato che c'è qualcosa, ogni tanto mi dava qualche suggerimento di quando scrivo qualcosa, non in tutte le app tra l'altro, però boh, non mi ha cambiato il modo in cui lavoro, ecco.
E poi ormai Siri si deve riconquistare la fiducia dopo anni di insulti perché non funzionava bene, quindi il suggerimento da Siri non lo prendi mai troppo bene.
Ma leggevo di notizie non troppo buone anche riguardanti Siri, che nel tempo c'era stato, vabbè, non dico nulla stavolta perché non mi ricordo precisamente come erano la notizia, ma praticamente parlava un po' della storia di Siri, era questo articolo che studiava un po' la storia di Siri nel tempo e diceva che c'erano stati dei movimenti in cui in realtà, cioè erano arrivati al punto in cui in realtà per risolvere tutti i problemi di Siri praticamente dovevano tornare indietro e rinunciare a tante cose che avevano fatto.
Curioso. Se lo trovi, mandamelo, che sono curioso.
Sì. Vabbè, ma adesso magari lo mettiamo nella prossima scaletta.
Vai.
Anche perché credo che loro con questa Apple Intelligence hanno promesso talmente tanto
Sì.
Che poi, cioè, oggettivamente non mi sembra che abbiano fatto tutto quello che hanno promesso.
Le aspettative, magari, cioè, gli do
ma
del
perché
tempo,
l'anno scorso, quando avevano fatto la conferenza a giugno, la WWDC, sì. Avevano promesso molto, hanno fatto vedere tante cose belle, che poi nella realtà io, sono un po' incasinati di causa marketing, perché avevano presentato tante cose che teoricamente erano belle sulla carta, ma poi nella pratica non credo che abbiano mai implementato tutto quello che avevano promesso, e forse le uniche cose carine di cui la gente parla sono le emoji personalizzabili, l'altra cosa era Image Playground, no? Che ti faceva creare immagini, però insomma, mi svolta l'utilizzo dell'iPhone, quanto invece magari poteva migliorarmela un po' la vita, che ne so, qualcosa che come facevano vedere, no? Ti facevano vedere, che ne so, la notifica in base a quello che aveva avuto la mail, ti ricordava che in quel momento ti avevano mandato la mail in cui dicevano domani ci vediamo a pranzo, e in qualche modo te lo ricordava, oppure gli facevi la domanda ma domani che devo fare, e vedeva anche dalla mail. Quelle erano cose più o meno utili, non so quanto, cioè non so quanto effettivamente, magari per alcuni sì. E Lorenzo ci chiede pure, ma secondo voi in tempo per la WWDC sarà fissata Apple Intelligence? Per ora è terribile. Secondo me per la WWDC forse faranno uscire tutto quello che avevano presentato, che avevano promesso l'anno scorso e che ancora forse non è nemmeno arrivato, a parte che hanno ancora problemi con le notifiche, cioè le notifiche non l'hanno mai sistemate.
C'è ancora quel problema per cui
io credo che ce l'abbiano ancora, ci abbiano ancora il problema dei riassunti che venivano fatti un po'
sì. In maniera un po' particolare, che comunque questa qui da che io ricordo è la prima volta in cui Apple se fa il passo più lungo della gamba al lato marketing, nel senso è sempre stata un'azienda che arrivava dopo, ma quando arrivava una roba che era più o meno solida o almeno utilizzabile. Questa volta invece si vede che era talmente indietro che ha lanciato quello che ha potuto, e l'ha lanciato malissimo. E secondo me, se per la WWDC non ha fixato quello che ha promesso l'anno scorso,
secondo me l'ultima volta che ci avevano avuto una cosa del genere era stata con le mappe, quando avevano lanciato Apple Maps, che poi effettivamente dopo 6 mesi avevano licenziato chi se n'era occupato.
È vero, l'avevo rimossa quella,
la cosa delle mappe, però qual è stato poi il problema? Che ad oggi noi ancora ci ricordiamo che le mappe di Apple ti portavano nelle strade sbagliate.
Io per me mappe non esiste, anche se poi tanti dicono che mappe di Apple sia migliore
dicono che
Google
sia
Maps,
sì.
Ma no, dicono sia il migliore tra le varie applicazioni, ma per me non c'è.
No, c'è stato purtroppo quell'evento che ti ha portato a poi a non avere più fiducia, no? E la stessa cosa probabilmente adesso, perché come fai ad avere fiducia in un servizio dell'intelligenza artificiale che la cosa tra virgolette più banale che faceva era farti le notifiche i riassunti delle notifiche che ricevevi, e quando ti arrivavano più notifiche ti arrivavano più notifiche tipo di Amazon Echo Doorbell, quel servizio lì che ti vedeva ti mandava la notifica quando c'avevi qualcuno fuori casa, ti faceva la notifica, ho scritto c'hai 10 persone fuori casa, cioè non puoi fidarti più di una cosa del genere, no? Penso che che sia anche normale. Ok, Non so se c'hai altre domande.
No.
Altrimenti andiamo in chiusura con i pointer picks, perché ce n'è uno di cui sono curioso, quindi aspetto il tuo...
Vai.
Allora, io ero curioso di Mobland.
Ah, ok. Ho visto il primo episodio, perché è uscito solo il primo episodio, non in Italia, perché in Italia uscirà il 30 maggio, mi sembra.
Sì, a maggio.
Visto. E, è una serie prodotta da Guy Ritchie, che ha anche diretto il primo episodio, e c'ha come protagonista Tom Hardy, e questo per me era già sufficiente per guardarla. Poi c'è anche Pierce Brosnan e Helen Mirren. La trama è la classica trama di una serie o un film di Guy Ritchie, quindi è... due famiglie criminali londinesi in lotta tra di loro e Tom Hardy, che diciamo è il risolutore di una di queste due famiglie, l'uomo che risolve problemi, stile Pulp Fiction, di una di queste due famiglie. E il primo episodio gira tutto intorno a questo. Vediamo come si evolve, ma per ora il primo episodio mi è piaciuto un sacco, e poi vede Tom Hardy, è sempre bello. E quindi... per me è bella.
L'ho visto comparire su Plex e quindi volevo chiedere appunto perché qualche notizia in più al riguardo. Invece,
però per me la serie della settimana è un'altra.
The Studio.
È The Studio, non so se anche per te.
The Studio è una... è molto, molto bella. E allora, c'è stata la seconda puntata che, lo sai, mi ha ricordato un po'...
clamorosa.
Non so, la seconda puntata, vabbè, non facciamo spoiler, però vediamo se... ti ricordi la puntata di The Bear, in cui in cucina praticamente stavano a 3.000, che facevano mille cose contemporaneamente? Ecco, The Studio, la seconda puntata, mi ha ricordato quella puntata di The Bear, e poi comunque fa veramente troppo ridere. Cioè, fa veramente ridere. Il personaggio, lui, è fenomenale, che poi ho scoperto dopo che era lo stesso di quell'altra serie di Apple TV, di Platonic, esatto, si chiama...
Seth Rogen,
esatto. E poi ci stanno ogni tanto dei cameo, comunque dei personaggi che partecipano magari a una puntata, cioè tipo sulla prima c'era Brian...
Scorsese.
Scorsese, poi c'era
Brian Cranston,
esatto. Nella seconda c'era nella terza, scusa, c'era il regista con anche l'attore,
non mi ricordo di due.
Ron Howard, esatto, Ron Howard faceva Ron Howard, cioè bellissimo. La cosa bella è quella che hai l'attore che fa il cameo, cioè fa proprio Ron Howard, non fa un altro personaggio, giustamente, sì. E è veramente fa ridere, è simpatica, è un po' diciamo Boris più o meno fatto in America.
Sì, perché alla fine è più o meno quello, nel senso che è lui che prende il ruolo del boss supremo di questa casa di produzione hollywoodiana e si prende un po' in giro sti grandi studi dove anziché produrre capolavori, senza fare spoiler, producono magari l'IP i cereali che vanno forte in America e boicottano magari altre cose. È bellissimo, e ogni episodio trovi una quantità di attori e registi reali, famosi. Nel primo episodio mi è venuto in mente c'è anche Charlize Theron,
sì.
Nel secondo c'è Greta
Lee,
Era,
non mi ricordo, sì, una delle due, insomma.
È veramente pieno, quindi per me questa qui è la serie della settimana, ma
del mese almeno.
Sì, cioè, è bellissima.
Bella, questa sì, bella, bella, bella. E continuiamo a vedere serie di Apple TV.
Vai.
Probabilmente ci avranno il fatto di essere visti da pochissime persone, nonostante meritino. Io mi domando questa che costi ci abbia avuto di produzione, perché, cioè, con tutti questi personaggi famosi che variano da puntata in puntata, immagino ci abbia avuto costi abbastanza alti. Due finali, non li commentiamo, nel senso non diamo spoiler, però finiti Severance e Mythic Quest.
Io Severance ancora lo devo recuperare.
Severance lo devi vedere. Mythic Quest l'hai finito?
Visto, sì.
Ok, commento sulla stagione?
Allora, vai, non so se siamo d'accordo. A me è piaciuta molto, però per me è un po' calata rispetto alle precedenti. Però comunque mi sono divertito, l'ho vista con piacere, non vedevo l'ora che uscisse il nuovo episodio il mercoledì e me la vedevo sempre il giorno stesso, però secondo me è un po' calata, però bella.
Sono d'accordo. Allora, a me era piaciuta tantissimo la prima puntata, proprio, cioè, avevo proprio riso.
Mm-hmm.
Poi secondo me è calata perché la serie non è più stata come era stato in passato, troppo incentrata sul fatto che producevano videogiochi, ma è diventata una serie più che parlava anche di argomenti diversi da quello che era soltanto l'ufficio, e quindi si è persa un po', secondo me, del tema. Sono una serie che parla di un'azienda che produce videogiochi e di persone che lavorano in quell'ambito. Cioè, ci sono stati tanti temi che non sono stati legati a quello, no? Non faccio spoiler, ma... E il finale, invece, poi, secondo me, ci siamo un po' riportati sul tema sono un'azienda che fa videogiochi. Finale un po' inaspettato, ma vabbè, vediamo. Non è stata rinnovata ancora, tra l'altro.
Spero la rinnovino, perché comunque a me è piaciuta, anche se, detto, non è all'altezza delle altre, comunque a me è piaciuta. E invece l'hai visto SideQuest?
Non
perché
ancora.
Poi inaspettatamente io questa non me l'aspettavo. Insieme all'ultimo episodio di Mythic Quest hanno rilasciato tutta insieme, tra l'altro, perché sono 4 episodi, se non sbaglio, sono usciti tutti insieme e lì finisce la stagione. E ti dico anche la mia idea su questa serie, non so se ti ricordi, sicuramente te li ricordi perché erano bellissimi, nelle prime stagioni c'era ogni stagione un episodio che aveva un collegamento con Mythic Quest, ma non c'entrava niente poi con la serie, era tipo una sorta di spin-off, nemmeno un personaggio della serie, ma c'era un piccolo collegamento con Mythic Quest, erano bellissimi.
Sì.
Secondo me loro avevano varie idee su questi episodi, e quelli che hanno messo su SideQuest sono episodi che hanno scelto di non inserire nella serie, ma che comunque erano figli, e l'hanno rilasciati così, secondo me. Detto questo, a me mi sono piaciuti, l'ho visti tutti e quattro, i primi due, secondo me, veramente, veramente belli, gli ultimi due belli comunque, però i primi due, per me, mi sono piaciuti un sacco.
Sì, allora, me li ricordo, i vecchi...
Non all'altezza di quelli.
Erano stati bellissimi. Veramente c'era stato, ce n'è uno che proprio era stato veramente bello, era quello con i due ragazzi e una ragazza che aveva iniziato, credo, sempre a sviluppare videogiochi, e erano poi finiti praticamente nello stesso ufficio dove poi sarebbero finiti, no, gli altri. Poi ne avevano fatto uno.
No, ha ricordato, leggendo dopo Tomorrow and Tomorrow, io ripensavo sempre a quell'episodio lì quando lo leggevo, anche se non c'entrava tanto, però qualche collegamento ce lo facevo.
Guarda, quello lì è stato uno dei primi libri che ho ascoltato e non ho letto, e mi dispiace di averlo ascoltato, perché lo rileggerei volentieri. Veramente un libro...
È vero, e quello con Big Ed di Silicon Valley come protagonista era anche bellissimo, è vero, anche quello era veramente bello.
Quello è quello che ho trovato adesso, in realtà, mentre cercavo l'altro, che si chiama... L'episodio 6 della stagione 2 si chiama Backstory, che credo che parli di... Ora non mi ricordo il...
Che era sul personaggio quello più anziano, quello che
esatto, quello che poi avevano tolto dalla serie perché era stato accusato di molestie, qualcosa del genere, aveva fatto. Adesso non ricordo.
Però me il più bello è quello della prima stagione, poi c'è quello della terza, e poi sì, anche quello della seconda stagione è bellissimo. Quello con Big Ed era stupendo.
SideQuest, ok, non l'ho visto ancora, ma lo recupererò. Ho visto Severance, anche qui. Allora, faccio un commento generale senza spoiler. Mi è piaciuta meno della prima.
Ok.
Perché? Si sono ripresi, secondo me, sul finale, nel senso che sul finale hanno iniziato a dare qualche risposta, mentre prima avevano continuato ad aprire tante porte cercando di dare ancora più informazioni rispetto a quelle che già a far fare più domande di quelle che già uno c'aveva alla fine della prima stagione. E la cosa positiva è che però la prossima stagione l'hanno già annunciata, la stanno già girando, quindi probabilmente non ci sarà tanta attesa tra la prima e come è stata tra la prima e la seconda, che in realtà per me non c'è stata molta attesa perché l'ho vista pochi mesi fa, però chi l'aveva vista all'inizio poi sono passati 2-3 anni, credo. E quindi mi immagino che magari tra un annetto la vedremo. E volevo dire una cosa.
Vai. Dicevo, io la devo finire di vedere, ho visto la prima metà, per me è una serie bellissima, ma è una serie che faccio sempre fatica a vedere, perché è una serie pesante per me, è stupenda, però è faticosa da vedere per me.
Allora, a proposito di questo che hai detto serie pesante, abbiamo visto ieri sera la prima puntata di Adolescence, che è un po' un pugno nello stomaco, un po' pesantona, però è girata secondo me benissimo.
Sì.
Però è un po' veramente... forte da leggere, e abbiamo visto solo il primo episodio, quindi
allora
è stato veramente forte come inizio. Purtroppo, ora vabbè, magari non... cioè purtroppo le cose, queste cose che raccontano succedono davvero, e quindi quando lo vedi dici sì, è una serie, ma in realtà non è che va troppo lontano dalla realtà. Poi magari qui è un po' estremizzato perché il protagonista è molto giovane, se non avete visto la serie leggetevi un po' la trama, parla in pratica, oppure anzi vabbè, tanto non faccio spoiler perché penso che si sa già, parla di un ragazzo di 13 anni che viene indagato per aver ucciso una coetanea,
compagna di classe.
Sì, una compagna di classe, una coetanea di quell'età più o meno, quindi nulla che non sia reale, che non succeda poi nella vita reale davvero, però quando te lo schiaffano in faccia in questo modo in una serie TV e ti fanno vedere delle scene anche all'inizio, che tra l'altro ho letto molte critiche sulla scena iniziale, non mi trovo d'accordo con le critiche, ecco.
Ma hanno criticato tante cose, secondo me è bellissima e rispecchia per tante cose, magari anche cose reali, magari distanti da noi, ma forse la cosa bella è che però ce le rende meno distanti, e effettivamente
sì, esatto,
meno distanti di quanto ci sembri, no? Forse, quindi secondo me è una bella cosa.
Sì. E poi prima di chiudere volevo dire due cose. Allora, abbiamo visto Sugar, e io la volta scorsa avevo detto bella questa serie Sugar, l'ho quasi finita, abbiamo visto il finale, una roba folle. Cioè, non me la sarei mai aspettato. Sì. C'è stato un momento... Allora, nella nona puntata, sul finale vedi una cosa strana, però dici, vabbè, magari è solo un'immaginazione. E poi dopo capisci. E penso che sia una delle serie con... che ti lasciano un po' così, dici, ma che cosa c'entra? È tipo la fine della prima puntata di Paradise, solo che Paradise lo scopri alla fine della prima puntata.
Non l'ho visto.
Paradise vedila perché è veramente bella, tanto è suplex. E Sugar lo scopri alla nona puntata.
E ti posso dire senza fa spoiler, a me mi è piaciuta, ma se non ci fosse stata quella cosa l'avrei preferito.
Lo sai che anch'io, perché è un di più che non c'aveva alcun senso di esistere.
La mia reazione è stata, ma allora che cazzo, ma allora fino a qui è stato tutto...
Era stato
quasi preso in giro fino a lì,
era
no?
stato nel bellissimo allora... fino a quel momento.
Sì, sono d'accordo.
Cioè, non lo so, non devo ancora capire se mi è piaciuto oppure no, il fatto, quello che succede. Non l'ho capito ancora se mi è piaciuto. E, volevo fare un ultimo commento, perché tu prima hai detto una cosa che decidevi, aspettavo il mercoledì per vedere la puntata. Allora, le serie di Apple TV... Oltre al fatto che sono belle, sinceramente, nell'ultimo periodo le migliori le ho beccate su Apple TV, la cosa che mi piace di più è che escono una volta a settimana, perché appunto c'ha l'effetto, non vedo l'ora che sia venerdì perché deve uscire Severance.
È vero,
E
sono
è bello,
d'accordissimo. E non mi aspettavo di una cosa del genere dopo che Netflix ci ha abituato a rilasciare tutti insieme, si sono tutti accodati, e invece mi piace perché poi c'è dà la possibilità anche quando ci vediamo che registriamo prima o dopo la puntata o durante, che famo due chiacchiere, teorie, cosa che quando te la guardi tutta insieme non arrivi, ne parli, dici oh sì è stata bella, però te perdi tutti i vari dettagli che adesso
E poi se te la vedi tutta di corsa, una puntata dietro l'altra, secondo me alla fine magari i dettagli te li perdi. Invece Severance, no? Te la vedi una volta a settimana, ti metti lì, c'hai un'ora e ti vedi magari meglio la puntata, mentre sta lì, mentre se ne escono tutte insieme, tu c'hai l'ansia di arrivare in fondo e quindi adesso le devo vedere il più possibile perché almeno domani l'ho già finita.
E infatti secondo me in chat... Lorenzo dice anche tipo Lost o cose del genere, che infatti sono anche serie che con un respiro più lungo ti danno anche altre cose, nel senso che se te vedi 10 episodi in un giorno, come dicevi tu, oltre al fatto che te perdi i dettagli, ti distrai e alcune cose non le vedi, e invece quando c'hai un'ora sei fissato su quello, te guardi i dettagli, c'è ragioni, per me il fatto che c'è ragione e te fai 2000 teorie su quelle serie è una delle cose più...
Sì, cioè belle. Su Severance se andavi su Reddit vedevi la gente che tirava fuori le teorie più assurde, e anche qui è vero, cioè nel senso se fosse uscito tutto insieme, ok, va bene, è finita, sappiamo già cosa è successo.
Sto d'accordissimo.
E ormai quelle che escono tutte insieme non mi attirano più come invece queste che escono settimanalmente, a parte che arrivo, che ne so, il mercoledì, oddio adesso è uscita, ah no era il giovedì, perché mi trovo che
è vero,
dici, ah no è domani, vabbè aspettiamo ancora, vabbè ci stanno adesso eravamo in attesa di The Studio, e continua a chiamare The Office ogni volta, ma vabbè, The Studio. Non so se tu avevi seguito Black Mirror, perché a breve uscirà una nuova stagione. Io l'avevo seguito un po' la prima, poi dopo avevo abbandonato completamente, quindi non...
Sì, io continuo a seguirla perché secondo me ogni stagione c'ha quei almeno uno o due episodi sempre belli, ce l'ha sempre. Quindi,
vediamo.
Non esce questa settimana?
Non lo so, non me lo ricordo. Forse sì, però.
Comunque a breve.
Probabile che esca questa settimana. Sì. Va bene, direi che siamo arrivati in fondo per questo esperimento di Twitch. È andato anche benino, ci abbiamo avuto Lorenzo e Michele che ci hanno seguito, anche interagito nella chat, grazie, ci avete fatto compagnia, ci avete dato spunti per parlare un po' anche di qualche altro, di dare qualche risposta, e la cosa positiva è che praticamente parlavamo di cose che ci avevamo in comune, tipo le varie serie TV, ho tutto il discorso sulla Switch, quindi è stato abbastanza più divertente, ecco, più divertente. Bene, direi che sono addirittura alle 6, ci eravamo sentiti alle 4, inizia, poi abbiamo fatto una puntata di un'ora e mezza, non mi ero reso conto. Va bene, via. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci seguirà poi in differita, e ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!